Buona giornata a tutti, buon 25 aprile, oggi è giovedì, appunto 25 aprile, chi vi parla è Stereo Tubaldi. Diamo subito un'occhiata alle notizie che possiamo leggere sul sito Radio R. Che cosa possiamo leggere? Intanto una notizia che il comune di Recanati, che aveva vinto in primo grado, in secondo grado, in appello, una causa intentata da una mamma che aveva perso nel 2004 sua figlia che era invalida al 100%, frequentava una scuola materna qui a Recanati, e scuola comunque appunto penso elementare o materna, che per un rigurgito è entrata in soffocamento, in asfissia, e quindi non è riuscita a superare questa crisi ed è morta. La madre non ha voluto mai accettare la versione della fatalità e dell'inevitabilità del fatto, ha ritenuto che il comune e il personale, naturalmente ha detto, fosse responsabile perché non fosse intervenuto adeguatamente e tempestivamente. Sta di fatto che a un certo momento la madre decide appunto di non soprassedere e quindi di non accettare questa versione, e quindi di ricorrere ad un legale per fare causa al comune e chiedere un cospicuo e congruo risarcimento del danno subito. Che cosa succede? Che in primo grado la madre soccombe, nel senso che vince il comune; in secondo grado, cioè in appello, ugualmente il comune vince e la madre però non si dà per vinta. Ricorre in Cassazione. La Cassazione dice no, bisogna rifare il processo, e lo rimanda in Corte d'Appello ad Ancona. Ad Ancona i giudici condannano il comune. Vedete quanto è strana la giustizia, no? Nei primi due gradi il comune viene assolto. Quando la Cassazione interviene, rimanda di nuovo in appello per rifare il processo perché non è convinta della sentenza, la Corte d'Appello quasi sembra adeguarsi alla preoccupazione che qualche cosa non ha funzionato e quindi condanna il comune. E condanna il comune a pagare 600.000 euro, quale risarcimento danno. Perché vi dico questo? Perché è una storia che nasce nel 2004, l'episodio di Rittuoso nasce nel 2004, cioè triste della morte della bambina. E dopo 20 anni arriviamo a un consiglio comunale, quello che si svolgerà martedì prossimo a Recanati, il 30 aprile, proprio a conclusione del seduto di consiglio comunale prima della campagna elettorale, prima dello scioglimento quindi del consiglio comunale, e sta di fatto che ci sarà proprio questo debito fuori bilancio che verrà portato in discussione e alla votazione. Il sindaco Bravi si dice che è fiducioso che comunque di nuovo in Cassazione si potrà dimostrare invece l'innocenza del comune e che quindi si potrà chiudere questa vicenda. Però dice: noi chiederemo anche la sospensiva, perché naturalmente dovremo già per via della sentenza in Corte d'Appello dover cominciare a risarcire il danno in termini economici alla mamma di questa bambina, e non so se lo otterranno questa sospensiva. Comunque il processo invece in Cassazione ci sarà, e lo affidano di nuovo all'avvocato che in questi 20 anni ha seguito questa vicenda, che è l'avvocato Leonardi di Ancona, del foro di Ancona. E quindi si dovrà approvare questo debito fuori bilancio perché dovrà appunto essere considerato un debito che il comune dovrà quindi pagare. È una cifra che in comune accantona, se non sarà necessariamente utilizzata, questo lo decideranno i giudici, e quindi il comune si troverà con questa bella somma sul groppone, dove trovarla. Forse accenderanno un mutuo, oppure tingeranno dal bilancio della spesa corrente, la cosa sicuramente sarà lasciata in eredità alla prossima amministrazione. Questo è il fatto in sé. Per quanto riguarda invece il resto, andiamo avanti, perché andiamo a dare un'occhiata a una iniziativa che si è svolta il 23 aprile, cioè due giorni fa, presso il dottorato di semeiotica dell'Università Carlo Bo di Urbino. Il seminario si intitolava Il mito delle radici, è dedicato poi al fenomeno sociale e antropologico del turismo delle radici, cioè un tema strettamente correlato alle dinamiche migratorie che hanno interessato l'Italia tra l'Ottocento e il Novecento. Diversi gli attori coinvolti e vario titolo nella discussione, a partire dall'Università di Urbino, di Palermo, del Ministero degli Esteri, cooperazione internazionale, e anche coinvolto anche il Museo dell'Immigrazione Marchigiana, che ha sede a Recanati. In questo importante consesso si è parlato dell'opportunità e delle problematiche legate al turismo delle radici in virtù del progetto nazionale Italia, promosso appunto da Maeci e da poco operativo anche nelle Marche. Grazie a questo progetto si intende infatti mettere a sistema un'apposita filiera turistico-esperienziale che ha come potenziale bacino di utenze circa 80 milioni di italo discendenti residenti in vari paesi esteri, in primis Stati Uniti, Brasile e Argentina. Particolarmente strategico in questo contesto viene appunto a definirsi il ruolo dei musei dell'immigrazione, tra i quali a livello nazionale è quello appunto dell'immigrazione marchigiana, che ha sede appunto a Recanati. E c'è Luigi Petruzzellis, che oggi fa parte della cooperativa Orologio, sino a ieri cooperativa e invece del sistema museo di Perugia, che è responsabile del circuito museale Infinito Recanati, che ha illustrato le principali attività poste in essere quotidianamente dai musei, dal museo sul tema delle queste radici. Ecco, ve l'ho voluto dire perché noi abbiamo a Recanati una realtà molto bella, che è quella del Museo dell'Immigrazione, perché proprio tramite questo museo che molti potranno ritrovare effettivamente i loro antenati, le loro radici, ed è molto utile questo. Ma lo si fa perché si vuole dare questa opportunità alla gente di questo strumento di studio, di ricerca? Beh, a giudicare da quello che ho letto sembra che tutto sia finalizzato a ottenere un afflusso turistico, quindi a monetizzare un po' questo interesse per riportare molti italiani, perché dice che sono molti che vivono in Argentina, vivono in Brasile, vivono in Stati Uniti, che potrebbero quindi essere attratti da questa ricerca, venire magari in Italia, perché no? Quindi potenzialmente noi abbiamo 80 milioni di turisti che potrebbero venire in Italia e anche quindi nelle Marche e anche quindi a Recanati. Ecco. Detto questo, andiamo avanti. Andiamo a dare vi voglio segnalare sul sito di Radio R che noi abbiamo postato l'intervista di Angelo Santorelli e di Pier Mario Biava. L'uno, sono tutti e due medici, abbiamo parlato della riprogrammazione cellulare, abbiamo parlato anche dell'iride, dell'iridologia, cioè attraverso lo studio dell'iride noi possiamo anche capire le varie fasi anche patologiche che attraversano un organismo, il suo stato di salute non soltanto psichico ma anche fisico, no? E quindi molto interessante. Biava ci ha riproposto nella sua ricerca, tanto che molti stanno sottoscrivendo una iniziativa di proposta perché possa prendere il premio Nobel della medicina, perché nella riprogrammazione cellulare che lui ha approfondito c'è uno studio per poter rigenerare o comunque ritardare ad esempio l'invecchiamento o arrestare o in qualche maniera curare malattie degenerative come l'Alzheimer o come il morbo di Parkinson o altre, e addirittura attraverso la riprogrammazione cellulare, attraverso cellule staminali totipotenti, poter anche incidere per migliorare e prolungare la vita per coloro che hanno malattie tumorali. Seguitela questa intervista, a noi già sono giunte parecchie telefonate per di ascoltatori che hanno seguito in diretta questa trasmissione e che vogliono mettersi in contatto con Biava o con Santorelli, noi per quello che possiamo lo facciamo volentieri e basta che ci scrivete o su WhatsApp o sulla email radio@radior.net. E adesso andiamo a vedere cronache maceratesi prima di avviarci alla chiusura, precisamente lite al bullying, poi l'accoltellamento. Questo è avvenuto a Civitanova, un ventenne è rimasto ferito alla mano e al torace dopo essere stato inseguito da 4 persone. Ieri si è svolta l'udienza davanti al GUP del Tribunale di Macerata, poi rinviata. 3 vorrebbero patteggiare, 1 ha chiesto di fare il processo con rito abbreviato. Tentata rapina in un bar, il commerciante è stato picchiato, in manette finisce un 23enne. Il fatto è successo a Corridonia. Corridonia si dice che entri in un bar e cerchi di ottenere 200 euro dal titolare, poi tenta di rapinare 250 euro e fa resistenza ai carabinieri. Arrestato un 23enne ucraino che vive a Corridonia. I fatti sono avvenuti lunedì. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico. Titolare del bar, dopo questa aggressione, è caduto a terra tramortito. Il figlio del barista è intervenuto, il 23enne non è riuscito ad ottenere il denaro, ma la cosa non è finita lì. Sul posto poi sono intervenuti i carabinieri, abbiamo visto come poi sia stato in qualche maniera arrestato per tentata estorsione, tentata rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale. E dicevamo, il giovane ieri si è presentato davanti al GUP, intanto, mamma mia ragazzi, non si può leggere un sito in cui c'è continuamente un cambiamento di pagina oltre che essere investito di pubblicità, veramente. Dicevo, il giovane è comparso in tribunale per la convalida, il giudice Giovanni Mazzone ha escluso che vi fosse la tentata estorsione, ha poi convalidato l'arresto e disposto la misura dei domiciliari, quindi arrestato sì, ma col braccialetto elettronico dovrà passare questi giorni di detenzione a casa in attesa appunto del processo. Andiamo avanti perché acqua, i sindacati si mobilitano, la gestione deve essere pubblica, faccia a faccia con Parcaroli e Gentilucci. Poi abbiamo peculato, direttrice delle poste sotto accusa dal GUP, e qui è successo a San Ginesio, ma mi sembra che questa storia l'avevamo già detto una volta. La direttrice ora ex in un ufficio postale è finita sotto accusa per peculato. Ieri si è svolta l'udienza davanti al GUP Daniela Bellesi, tribunale di Macerata, poi rinviata su richiesta della difesa. I fatti sarebbero avvenuti nel settembre 2021, all'epoca la donna cinquantenne era direttrice dell'ufficio postale di Passo di San Ginesio, ora non lo è più, non lo dirige più. 25, l'abbiamo già detto, quante volte altro dovremo leggere ancora questa sottolineatura e precisazione. 25 settembre 2021, dice l'accusa, sostenuta dal PM Rosanna Buccini, la direttrice, mentre si occupava dell'operazione di ricarica del bancomat, avrebbe certificato nella contabilità dell'ufficio postale di aver caricato un importo di 105.000 euro, inserendo effettivamente la somma di 96.000 euro. Secondo l'accusa avrebbe prelevato, ma dopo non si capisce che le cifre non combaciavano, per esigenze personali la differenza tra quanto aveva inserito e quanto certificato, cioè avrebbe prelevato 9.360 euro. Altra contestazione riguarda 2 correntisti, marito e moglie, abbiamo visto che non utilizzava, secondo l'accusa, le sue funzioni di direttrice delle poste, certamente nel modo con cui avrebbe dovuto utilizzare, se ne sarebbe un po' approfittata. A Civitanova è stato travolto in bici da un'auto pirata, gli negano il fondo vittima della strada. Dice: cerchiamo testimoni. Ad ottobre del 2023 Gianmarco Virgulti era stato investito sul ponte del fiume Chienti, ma nel veicolo nessuna traccia e ora si vede negato il risarcimento. L'avvocato Alessandro Luzzi tenta l'ultima carta. Le telecamere del comune non funzionavano e nessuno passava in quel momento. Ha riportato per le contusioni e i traumi un'invalidità del 16%. Cerchiamo l'automobilista, perché dice non può avere senza questo, non può accedere al fondo vittime della strada, e quindi cercano testimoni da questo punto di vista, perché non ci sono telecamere, non ci sono segni che possano dimostrare l'urto da parte di un'auto e così via. In autostrada a 14 un'auto si è ribaltata, soccorsi una donna e un bimbo, code e rallentamenti. Questo è avvenuto ai pressi di Porto Sant'Elpidio nel pomeriggio di ieri verso le 14. Comunque, per fortuna, sia per la donna che per il bimbo non ci sono tragiche conseguenze. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti da parte di Astero Dubaldi. Ciao, ciao.